Benvenuti tutti, una buona giornata da parte di Sara Tognola e di Mario Ferrari, che saluto con grande piacere.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Per 18 anni direttore della Fondazione Diamante, diciamo una sua creatura, possiamo definirla tale?
Beh, fin troppo la creatura. La Fondazione è nata nel 78, va detto che ho partecipato alla sua costituzione.
Diciamo creatura perché è nata da un suo desiderio profondo, anche da un suo sentimento, in questo senso la definisco una creatura.
Sì, chiaro, come dico, ecco, una fondazione come questa bisogna dirigerla, ma soprattutto va animata. Cioè bisogna metterci anima ed è questa la cosa fondamentale ed importante.
Che effetto le ha fatto Mario Ferrari qualche settimana fa passare il testimone a una nuova direttrice?
Ma c'è anche un sollievo, in fondo la responsabilità la si sente, la responsabilità pesa anche e in questi ruoli c'è anche una dimensione di giusta solitudine da mantenere, perché dirigere vuol dire anche essere un po' soli.
Perché si è soli? Perché si lotta anche forse nella... Si parlava prima, l'ho chiesto a microfoni spenti, se lei è stato un lottatore. E sì, credo di sì, io
sì,
penso.
Chiaro, l'impegno politico, gli anni 60, gli anni 70, l'impegno nel sindacato, ecco, e poi una sintesi trasfusa nella fondazione, ecco, così sempre cercando di far strada, di dar spazio a coloro che sono ai margini, a coloro che in fondo non possono godere o vivere dentro la città del benessere.
E noi non ci rendiamo conto, forse, o diamo per scontato, e allora qui aggiungo per fortuna, di quanto lavoro si è fatto in questi anni, in questi 18 anni, ma anche prima, pensiamo agli anni 70, vorrei soffermarmi dopo perché sono stati degli anni molto importanti, furono un momento storico determinante proprio per tutti coloro che non per propria scelta erano stati emarginati dal diritto di far pienamente parte della società.
Ma senz'altro dobbiamo ritornare agli anni 70. Forse oggi molti operatori sociali, molte persone che lavorano nel settore hanno dimenticato quegli anni, però sono stati anni importanti per l'Europa, sono stati anni importantissimi per il Ticino, dove sono avanzate riforme importanti, riforme fondamentali. Pensiamo al campo della sociopsichiatria, pensiamo alla legge sulle classi speciali del 75, pensiamo appunto alla legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 79.
Questa è importantissima, no? Che ha accolto le esigenze di integrazione espresse e sostenute da genitori e operatori negli anni precedenti. Anche qui non bisogna dimenticarlo. Una legge allora innovativa.
La legge è stata innovativa ed è ancora innovativa ed è appunto l'espressione di un attivismo civico dei genitori e degli operatori che forse in parte oggi si è perso. Oggi dobbiamo ritornare a riscoprire questa dimensione della cittadinanza attiva, dobbiamo così riportarla all'attenzione di tutti. Ecco, e dentro questa dimensione della cittadinanza appunto c'è la dimensione del diritto e anche la dimensione del dovere, che poi si esprime in progetti concreti e pensati.
Forse è un compito di tutti noi anche ridefinire il concetto di cittadinanza attiva.
Sì, io credo che oggi siamo andati e siamo divenuti piuttosto dei clienti, dei consumatori. C'è crisi economica, ci dicono consumate di più, ma non ci dicono come consumare, basta consumare. Io credo che, ecco, questa dimensione va ripresa perché allora potremo dare anche cittadinanza a queste persone che rischiano d'essere al margine. Ecco, se però noi non viviamo questa dimensione del bene comune, questa dimensione pubblica che comporta la cittadinanza, non daremo spazio a queste persone.
Quindi parte da noi prima. Dobbiamo noi creare i presupposti per credere in questa cittadinanza attiva.
È importante questo, è importante ribadirlo, come dico, in un momento in cui, ecco, spesso si sente troppa volgarità, ecco dove così il rispetto è andato diminuendo e quindi diminuendo il rispetto si chiudono i canali della discussione, si chiudono i canali della relazione, l'altro diventa un nemico, l'altro diventa una persona da tenere lontano.
Da temere. Si parlava agli anni 70, ci tengo un po' a ripercorrere con lei anche attraverso le sue emozioni, le sue lotte, quello che c'è stato negli anni 70 ci ha portati fin qui a fare anche certi discorsi, ad essere anche, malgrado quello che si diceva poco fa, più aperti, tutto sommato, più aperti al diverso. E ricordo, visto che siamo a dicembre, ricordiamo tutti insieme il dicembre del 72 con la proclamazione solenne dei diritti della persona con handicap, proprio nell'ambito dell'Assemblea dell'ONU, dove si evidenziò proprio l'impegno e la sensibilità con i quali in tutta Europa migliaia di persone si stavano prodigando affinché mutassero proprio radicalmente un po' quello che ha fatto lei, pensieri e approcci, schemi mentali, eccetera. Quindi non più la pietà, ma il diritto, come per ogni altro essere umano, ad usufruire di quanto di bello, utile e creativo offre la vita.
Chiaramente gli anni 70 sono stati, lo dicevamo prima, importanti. In fondo questo movimento venuto dal nord che ha chiesto normalità per queste persone, che ha chiesto ruolo sociale per queste persone, si è tradotto in Ticino, come dicevamo, con leggi avanzate, con leggi interessanti. E va sottolineato che in fondo la Fondazione Diamante, nata nel 78, un anno particolare perché in Italia viene approvata la legge Basaglia 180 e in Svizzera viene fondato questo importante movimento legato alla malattia psichica, vale a dire Pro Mente
Lo
Sana.
ricordiamo, la ricordiamo la legge Basaglia agli ascoltatori, proprio legata ai malati
Ma in fondo è
psichici.
stato uno sforzo importante, forse non seguito poi da riforme territoriali adeguate, per cui quella legge è stata solo parzialmente applicata, ma si può riassumere in un motto che ancora sussiste presso l'ospedale Paolo Pini di Milano, che ogni anno organizza un grosso appuntamento culturale dal titolo Da vicino nessuno è normale. E a fondo, avvicinandoci, guardandoci dentro, ci accorgiamo che tutti abbiamo fragilità e che quella distinzione tra normale e anormale, tra normale e anormale, non è poi sempre data, anzi, va sempre rimessa in discussione e questo appunto dovrebbe suscitare rispetto per chi non sta bene, per chi soffre.
Quindi la normalità per nessuno deve essere un dato acquisito,
No,
ma è
effettivamente
un...
noi vediamo così, negli anni 90 l'esperienza della disoccupazione è stata tragica dal profilo delle storie personali. Abbiamo visto persone vissute dentro la cittadella del benessere, espulsi dal mercato del lavoro, in poco tempo hanno perso il ruolo, si sono ammalati, sono caduti in profonde depressioni e quindi da un giorno all'altro si può star dentro o si può star fuori dal benessere e quindi si possono toccare. E noi come fondazione abbiamo vissuto, sperimentato queste storie, abbiamo dato accoglienza anche a queste persone.
0848 030707, abbiamo già così affrontato, messo sul tavolo tanti argomenti, tanti stimoli. Chissà se qualcuno di voi si ricorda questi anni 70, oppure ancora pensando al presente, secondo voi l'integrazione oggi funziona? Cosa significa per voi? Cos'è per voi la normalità? Dopo lo chiedo anche a lei. L'abbiamo già accennato, però è interessante vedere che percezione ha lei, che concetto ha lei della normalità? E anche voi, vi aspettiamo.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Piace Mario Ferrari Battiato?
Molto, perché questa dimensione che lui esprime, questa profondità di vita che interpreta, è importante. In fondo in questa canzone mi sembra, quando dice ti proteggerò, ti solleverò, è la dimensione della cura. E io credo che questa dimensione va riscoperta nei confronti della persona, va riscoperta nei confronti del territorio, va riscoperta nei confronti della natura, perché, come dicevo, oggi la volgarità sta così. Ecco,
ma non c'è solo volgarità, però.
No,
c'è anche cura.
Cioè, quello, però va riscoperta.
Esatto, consapevolezza della necessità di una cura.
Sì, è importante questo, e forse sarebbe bello riuscire a mettere così assieme questa dimensione della cura espressa dal volontariato, espressa dalle associazioni.
Che l'anno prossimo sarà l'anno internazionale, sì, del volontariato, ecco, tra l'altro.
Espressa dalle fondazioni, espressa da tutto il mondo della socialità, magari metterlo assieme col mondo dell'imprenditorialità.
Dopo ne parliamo.
Ecco,
di
su questo sarebbe magari, sì, importante riuscire a riconnettere questi due mondi, appunto per rendere più accogliente la società, e dentro questa accoglienza allora probabilmente tutti si potranno sentire normali.
Eccola la normalità, lo ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Sto chiacchierando con Mario Ferrari, per 18 anni direttore della Fondazione Diamante. Tra l'altro lei ha studiato a Friburgo pedagogia curativa, non l'ho presentata come si deve. È stato operatore sociale, per 4 anni insegna nelle classi speciali, ricordiamo, l'abbiamo detto prima parlando dell'importanza degli anni 70, che nel 75 in Ticino veniva proprio approvata la modifica di legge relativa all'educazione speciale, alla quale appunto segue poi la Fondazione Diamante. Poi è stato per 14 anni sindacalista nel settore sociale, ospedaliero dell'insegnamento, e per 18 anni alla Fondazione Diamante. Insomma, c'è da essere ricchi.
Ma sono state tutte esperienze importanti, esperienze per cui a un certo punto mi sembra così di aver vissuto un passaggio anche personale, ecco, in fondo da giovani, ecco, il lavoro che così detta la vita, no? Poi lentamente la vita detta il lavoro. Ed è una frase che ho letto ieri vedendo la mostra di Valerio Adami a Locarno, ecco, diceva questa cosa bellissima. Probabilmente all'inizio.
Ce la puoi ridire che me la scrivo? Ce la scriviamo assieme agli ascoltatori?
Ecco, lui dice: quando si è giovani è il lavoro che abita la vita.
Ah, che abita, sì.
Ma con il passare del tempo è la vita che abita il lavoro.
Potete intervenire, ascoltatori, 0848030707. Si diceva sono tanti i temi. Questo è un altro suggerimento, chissà, è una frase che sicuramente provocherà delle reazioni, se volete trasmettercele, siamo qui. Ma poi si parlava anche di integrazione, a proposito appunto della storia dell'integrazione, e gli anni 70 hanno avuto un ruolo cruciale, si diceva, con varie date, tra cui 78 con la nascita della Fondazione Diamante e il 79, da non dimenticare, la legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Si parlava anche, Mario Ferrari, di normalità. Allora, cos'è per lei? Adesso le faccio una serie di domande, così discutiamo la normalità. Innanzitutto, esiste?
Ma io non credo esiste, possa esistere e essere definita. È una tensione, ecco, su cui lavorare, su cui operare.
Un focus, come si direbbe,
sì,
oggi.
Sì, si potrebbe dire così, non so. Un mese fa, no, ho chiesto ad una nostra utente cosa è il momento migliore della sua vita, e lei dice: quando mi sveglio, perché così so di essere viva. Ecco, in fondo è questa la normalità, il sapersi sorprendere o lasciarsi sorprendere dalla vita. Un nostro utente ha presentato l'altro giorno in Belgio un film, C'est la vie, un'animazione molto bella costruita assieme a suoi due colleghi, una cosa straordinaria. E proprio da quello emergeva questa cosa, la sorpresa di fronte alla vita. E quindi i nostri utenti hanno questa capacità, ce la insegnano.
Di lasciarsi sorprendere.
Di lasciarsi sorprendere dalla vita. E ce lo dicono quasi tutti i giorni in tanti modi, pur a volte nella sofferenza, pur a volte nel conflitto, ma questa lezione a me l'ha andata spesso.
Quante volte, Mario Ferrari, lei in questo rapporto intenso con i suoi utenti si è sentito rispetto a loro anormale?
Beh, se guardo per esempio qui banalmente, ma chiaro, quando disegnano loro, disegnano molto più bene di me. Quando si esprimono, a volte sono più sciolti di me. Ecco, ma poi devo dire che proprio nei confronti con queste persone, ormai la Fondazione accoglie tipologie molto diverse di handicap, per cui abbiamo persone con ritardi mentali, abbiamo persone con disagi psichici, abbiamo laureati, abbiamo padri di famiglia, madri di famiglia, quindi c'è dentro la Fondazione una ricchezza di situazioni con cui in fondo ci possiamo confrontare alla pari.
Ecco perché oggi rispetto a ieri i bisogni sociali sono nuovi, cioè proprio quelli che sollecitano la fondazione, le strutture, appunto rispetto a 18 anni fa si aprono a persone che subiscono nuove forme di emarginazione, penso ai disoccupati, agli assistiti, cioè il laboratorio è diventato un po' un territorio di frontiera, se posso definirlo tale.
Sì, appunto negli anni 90 abbiamo ripensato ai concetti di laboratorio protetto, di laboratorio occupazionale, e abbiamo cambiato le parole, perché quelle parole erano parole che sembravano così stazioni di arrivo e non avevano la dimensione della stazione di partenza, della speranza. Ecco, quindi quando abbiamo introdotto questo concetto di impresa sociale era proprio per rinfrescare l'immaginario degli operatori, dei genitori, per introdurre appunto una dimensione di viaggio, una dimensione nuova, e io credo che oggi è importante pensare alle parole che usiamo, scegliere bene, perché se le scegliamo bene facciamo buona cultura.
Ha detto bene, pensiamo solo alla parola handicap, quanto è rigida, quanto frena il movimento, l'evoluzione.
Proprio per questo, ecco, cambiando le parole, noi così rendiamo possibili anche certi progetti o rendiamo possibili certe prospettive. Ecco, se non troviamo parole nuove, difficilmente riusciamo a costruire cose nuove. Quindi l'importanza di questa riflessione è fondamentale. Dentro parole nuove riusciamo a costruire una società nuova.
Diamo il benvenuto a Marco, buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere una cosa al signor Ferrari, non so se sono anche il caso di chiedere questa informazione. Così io sono invalido al 50% e purtroppo tanti anni fa ho perso il posto di lavoro dovuto a una legge che dopo 90 giorni uno viene licenziato perché non è più presente sul posto di lavoro. Poi non ho più trovato lavoro perché nessuno mi prende e mi sono messo in proprio. E adesso da in proprio sono da tanti anni che nessuno mi assicura. Cioè non ho un'assicurazione sull'incidente, oppure se non ho nessuna assicurazione tramite la cassa malattia. Non so se in Svizzera, posso chiedere al signor Ferrari, se in Svizzera sussiste una legge che assicuri, cioè che può far assicurare una persona che purtroppo ha preso questo lavoro improprio perché non ha trovato un posto di lavoro.
Ma
forse, ecco.
Marco, vuoi restare con noi un attimo?
Sì.
Che poi adesso Mario Ferrari le risponde, poi io magari mi permetterò di farle un'altra domanda, proprio per entrare, per coinvolgerla in questa discussione, se le va bene.
Va bene, sì.
Ma la sua storia è una storia straordinaria, quindi prima di tutto complimenti a lei per quanto ha fatto e per questo coraggio che ha avuto di intraprendere e appunto di creare una sua impresa. No, ci sono grossi problemi da questo profilo in Svizzera. Ecco, e quindi
ecco cosa c'è da fare ancora.
C'è molto da fare. Oggi ci sono tutte queste zone grigie del lavoro precario, del lavoro a metà tempo, abbinato a un'invalidità, per cui i meccanismi assicurativi diventano complessi e a volte penalizzanti. Per cui io non so, l'invito per esempio a rivolgersi a Pro Infirmis, ai suoi giuristi, anche per approfondire questa situazione dal profilo giuridico, perché è profondamente ingiusta. E ho capito anche da dove deriva, no? Ecco, dal suo 50% di invalidità, per cui le assicurazioni non si espongono, ecco, con molta grettezza.
Marco, soddisfatto?
Sì, grazie.
Complimenti davvero. Senta, noi si stava parlando di normalità, di un concetto che alla fine poi non esiste o è comunque in tensione, il movimento sfugge continuamente perché bisogna rimetterlo in discussione. Lei cosa pensa di questo, anche in base alla sua esperienza?
La normalità, mi è piaciuta la frase che ha detto Sergio Ferrari, che a Milano, l'ospedale di Milano, fanno, non so se ho capito bene, una volta all'anno, la riunione, e dicono proprio che da vicino, insomma, non siamo tutti in qualche modo normali. La normalità è, non lo so, io penso che anche una persona che ha delle difficoltà di salute, oppure sia una persona normale che va vista e va presa per quello che è, insomma, per quello, quindi che non va emarginata. Quindi se posso rispondere così, non so se ho capito bene.
Certo, adesso replica Mario Ferrari, Marco.
Sì. È bella la sua risposta. Oggi c'è in fondo un salutismo per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Salute è caduta in definizioni, mi sembra un po' folli, della
salutismo
salute.
Salutismo e perbenismo anche un
anche
po'.
Anche perché, non so, ecco, quando si definisce, ecco, la salute, lo stato di pieno benessere fisico, psichico e così via, ecco, io credo che nessuno si trova quasi mai in questo stato. Quindi gli elementi di malessere, gli elementi di malattia sono sempre presenti nella vita. Ecco, quello stato da nirvana, chi lo percepisce? Ecco, quindi sono un po' cose folli definire la salute in termini così assoluti, no? Ecco, Nietzsche diceva: la salute è lo stato di malattia che mi permette ancora di lavorare. Forse è più saggio lui che l'OMS con quella definizione che ha dato.
Marco?
Grazie.
Grazie a lei, grazie. Davvero.
Grazie, buona giornata.
Tanti auguri anche
grazie,
a lei.
Arrivederci, grazie.
La normalità e il rischio, dove abita Mario Ferrari o dove dovrebbe abitare il rischio?
Il rischio...
Li associo, non so perché.
Ma il rischio sta nel progetto. Sta nel progettare. Quindi io credo che dobbiamo prima di tutto imparare a progettare. E progettare vuol dire appunto superare quella soglia, superarla costantemente, di quanto già sappiamo, di quanto già conosciamo, per andare verso lo sconosciuto. Dentro quel passo, dentro il passaggio di quella soglia, c'è il rischio. E allora lo facciamo con le persone, lo facciamo con i nostri utenti, lo facciamo con le nostre piccole imprese sociali. L'assunzione del rischio, ecco, deve stare dentro un progetto importante. Prima imparare a progettare. Nei progetti poi si prende in mano anche questa dimensione e va mantenuta, perché allora diventano progetti grandi, progetti importanti. Non si può far lavorare i nostri utenti, il nostro personale dentro progetti piccoli, stretti, no. Questa dimensione in parte utopica la dobbiamo mantenere. Poi con la fondazione credo che siamo riusciti a realizzare utopie concrete.
Certo, ma una delle caratteristiche, credo, della Fondazione Diamante è proprio il coraggio di andare oltre, no? Il cercare di fare sempre... di trovare delle soluzioni più, sempre più spinte di integrazione.
Sì, noi abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando forme di integrazione che possono essere plurime, chiaramente. Non so, il fatto di assumere servizi e lavori che una volta non pensavo o non pensavamo mai potessero essere svolti da persone con delle difficoltà, è un abbattimento importante di barriere. Ecco, e quindi...
Per tutti, ripeto, per tutta la popolazione, per tutti i cittadini.
Per tutti i cittadini. Ecco, l'altra dimensione è quella della sperimentazione dell'integrazione. Con noi abbiamo 4 piccoli servizi di integrazione lavorativa, seguiamo 75 persone inserite in aziende pubbliche o private. Abbiamo un servizio di sostegno abitativo per cui con molto poco, ecco, riusciamo a proteggere appunto delle persone e quindi a lasciarle dentro nel loro contesto abitativo, nel loro contesto relazionale.
Domanda ancora agli ascoltatori, ribadisco 0848 030707, se per voi l'integrazione oggi funziona o cosa manca affinché il dialogo diventi veramente costruttivo tra le due dimensioni, come posso chiamarle, dimensioni? Perché sì, poi alla fine dovremo, se riusciremo ad abbattere questo muro, esisterà una sola dimensione. Un po' è questa una nuova forma di solidarietà che voi state anche mettendo in pratica, un po' come far colloquiare le generazioni, cioè l'intergenerazionalità è anche un vostro nuovo cavallo di battaglia.
Lo dovremo sperimentare, lo dovremo anche pensare e progettare. Ecco, noi pensiamo che l'impresa sociale, ecco, deve così evolvere verso un contatto molto più stretto col territorio, Anzi, l'impresa sociale dovrebbe diventare un elemento dello sviluppo locale, dello sviluppo territoriale.
Abbiamo citato spesso l'impresa sociale. Spieghiamo meglio perché diciamo che questo concetto ha sgretolato innanzitutto luoghi comuni. Economia e solidarietà, mercato e socialità sono dimensioni che, e voi l'avete dimostrato e lo state dimostrando, si possono armonizzare.
Io penso, cioè noi definiamo l'impresa sociale in maniera molto semplice come una realtà che produce beni economici e produce beni relazionali. Bene relazionale internamente vuol far star bene le persone che lavorano con noi, beni relazionali verso l'esterno, perché tutto sommato questa rete di relazioni che si così costruiscono attorno all'impresa sociale sono gli elementi che fanno integrazione, sono gli elementi che rendono reali le persone di cui ci occupiamo. Perché? Ma perché appunto la società dà loro un riconoscimento, dà loro un ruolo sociale. Questo è l'impresa sociale, ma il nome l'abbiamo scelto anche per farlo dialogare con una dimensione che, ecco, si è persa, ecco, la sbornia del mercato, questa così ideologia portata all'estremo, ecco, oggi ha fatto dimenticare l'altra dimensione della responsabilità sociale dell'impresa.
Lei parla dell'ideologia liberista.
Liberista, sì. Ecco, io credo che, ecco, è importante oggi ridare orizzonti di senso di fronte anche a questi eventi e di fronte così a questo svuotamento, per modo di dire, di idealità, di pensiero e di significato che questa dimensione ha provocato, precipitandoci tutti in maggiore egoismo, ma anche in maggiore solitudine, e lo sperimentiamo ogni giorno.
Inza, benvenuta.
Buongiorno. Allora, io volevo dire solo un paio di cose.
Prego.
La prima, secondo me, il fatto di anormale, non normale, cioè non esiste. L'ha solo creato la società, perché purtroppo adesso in televisione, dappertutto, dobbiamo essere tutti belli, perfetti. Non deve esistere la parola diverso o difetto. Io parlo come figlia di una persona che nella società è stata ritenuta anormale perché malata di mente. La seconda cosa, ciò che io non trovo normale invece, è che praticamente per avere dei diritti a vivere queste persone ci devono essere delle organizzazioni speciali come quella di cui fa parte questo signore. Cioè è assurdo, perché la società automaticamente dovrebbe capire che è giusto che queste persone abbiano il diritto di vivere come gli altri. Poi, se dobbiamo dire di altre cose anormali, c'è gente che, diciamo, che è normale come salute, ma che di testa, mi creda, è veramente anormale al 100%. Con questo, guardi, chiudo e vi ringrazio, vi do una buona giornata.
Grazie, grazie mille Enza, anche a lei altrettanto. Mario Ferrari.
Ma l'intervento è interessante perché in fondo conferma quanto diciamo, difficile definire il normale e l'anormale. Ecco, mentre è interessante la riflessione attorno alla nostra funzione, opportuna,
della fondazione Diamante, sì.
Opportuna, necessaria.
Una specie, come diceva Enza, alludeva forse a una ghettizzazione.
Ma mi sembra la domanda deve restare. Ecco, una prima cosa importante che dobbiamo tutti capire è che, pur essendo fondazioni di diritto privato, noi svolgiamo un ruolo pubblico. Ecco, attenzione a non cadere nel privatismo che rende funzionali all'organizzazione i bisogni della cittadinanza. Questa è una prima dimensione per riportare il discorso verso quanto diceva la signora. È chiaro che con più cresce il concetto di cittadinanza, di responsabilità, ecco, dovrebbe diminuire anche la nostra funzione. E quindi
è
sempre un segnale importante se riusciamo in qualche modo a ritirarci. E le esperienze che ho detto prima di integrazione lavorativa, di sostegno abitativo, sono modi per rendere più leggero il nostro intervento e per dar più responsabilità alla società. Quindi tendenzialmente, se scompariamo, è un segno positivo.
Quindi alla normalità affianchiamo la già citata o il già citato concetto di cittadinanza, proprio, e questo lo sostiene lei, Mario Ferrari, per poter fare integrazione e poter dare anche legittimità agli utenti, bisogna avere una società che esprima un alto livello di cittadinanza, cosa non facile. Vuol dire che la fondazione comunque si inserisce nel paese, non ai margini del paese.
No, appunto.
Vorrei ribadire questo, no, proprio per chiaro, rispondere meglio a Enza.
Ha ragione, nel senso che, come dicevo, noi abbiamo una responsabilità generale, abbiamo un ruolo pubblico, pur essendo organizzazioni private, quindi dobbiamo star dentro la piazza della città, dobbiamo star sulla piazza della città col nostro lavoro, con i nostri progetti, con i nostri utenti, proprio perché apparteniamo alla città. Se ne usciamo, ecco, ma la città impara a far a meno di queste realtà, si impoverisce, perché dentro queste realtà, come dicevo, ci sono ricchezze enormi, ricchezze d'apprendimento a livello professionale,
ricchezze latenti
a livello umano. Ecco, l'impresa sociale si definisce anche come un'impresa intelligente. E cosa vuol dire oggi essere intelligenti? E vuol dire imparare e imparare da tutti. E noi, dentro le nostre realtà, impariamo da ogni persona, da ogni profilo professionale che dentro queste realtà opera. Però impariamo anche da tutte le professionalità che i nostri utenti esprimono. E le cerchiamo anche di valorizzarle. Quindi questo lavoro quotidiano di natura pedagogica, quella capacità di far emergere dal quotidiano, perfino a volte dal banale, lo straordinario. Questo è il nostro lavoro, tirar fuori questi elementi di straordinarietà che a volte l'opacità della quotidianità non ci fa vedere, occhiali troppo abitudinali non ci fanno scoprire. Questo è il lavoro pedagogico importante, tirar fuori questo straordinario che incontriamo tutti i giorni.
Che è fuori dall'ordinario. Ricordiamo, la Fondazione Diamante oggi conta, si dice, a 470 utenti, sono che si dividono tra, perché vorrei, abbiamo ancora 5 minuti, 4, i tre principi cardine su cui si regge la Fondazione: strutture, laboratori, foyer. Tutto retto appunto secondo questi tre principi cardine. Il primo credo sia la separazione fra, e così ribadiamo quanto detto, il luogo di lavoro e il luogo di vita.
Sì, questo ce l'hanno chiesto i genitori. L'Ad Gabes è stata l'espressione di questa dimensione. Rendere una vita normale vuol dire anche non concentrare il lavoro, l'abitazione, la cura, tutto nello stesso posto. È chiaro, magari per handicap molto gravi questo è necessario, però per tutta una serie di persone con delle difficoltà, separare questi due ambiti è importante.
È una forma di responsabilizzazione, poi.
Di responsabilizzazione.
Sia per i genitori che per i figli.
Chiaro, ma anche io vedo l'apprendimento che c'è tra il luogo d'abitazione e il luogo di lavoro è straordinario. Imparare a prendere un bus, parlare con la gente, riconoscere una strada. Ecco, io penso a Momo che disegna cose bellissime, fa disegni d'una meraviglia straordinaria. Lui, appunto, venendo dal foyer e andando in laboratorio, è diventato l'animatore di una strada di Chiasso, perché lui tutte le mattine passa in tutti i negozi, in tutti i bar a salutare le persone. Quando non c'è, manca qualcosa a quelle persone.
Ecco, forse il fatto di essere straordinario lo dobbiamo vedere in queste azioni da parte degli utenti e imparare da loro, proprio perché allora alla fine, per tornare alla domanda che le ho fatto circa a metà discussione, quante volte lei si è sentito anormale? E allora in questo caso, pensando a questo utente di Chiasso, siamo noi a sentirci un po' anormali, che non siamo più capaci di aprirci per un saluto mattutino.
È giusto questo. Noi abbiamo inserito due persone che a 40 anni erano in casa per anziani, a 50 sono venuti in foyer, a 60 sono andati in appartamento protetto in uno stabile di Mendrisio. Il proprietario dello stabile, dopo un po' di tempo, mi ha detto una cosa bellissima, ma anche inquietante. Ecco, queste persone sono le uniche che salutano dentro lo stabile. Provate a prendere l'ascensore dentro un palazzo. Quanti si salutano? Quanti si rispettano, quanti si guardano con una certa ansia e preoccupazione.
Quanti si sorridono.
Ecco, quindi credo che da loro dobbiamo imparare queste cose.
Tanto, sì. Proporre una grande varietà di soluzioni, parlo ancora dei tre principi cardine della Fondazione Diamante, perché così arrivo finalmente al diamante. Proporre una varietà di soluzioni sia sul piano, come si diceva, lavorativo, abitativo, e qui lo vediamo finalmente questo diamante dalle molte sfaccettature.
Giusto, abbiamo 12 laboratori, 12 imprese sociali, abbiamo 4 foyer, abbiamo 5 negozi, quindi siamo dispersi sul territorio con un'infinità d'attività che appunto e di soluzioni che permettono in qualche modo la scelta e permettono appunto all'utente di fare dei viaggi. Quindi quando non va bene una soluzione, dentro lo stesso centro di lavoro, dentro la stessa impresa o tramite altre realtà, si può mettere in moto questo piccolo o grande viaggio per star vicini appunto ai bisogni dell'utente.
E la sua nuova partenza invece, il suo nuovo viaggio come sarà?
Ma anche qui bisogna lasciarsi sorprendere, le sollecitazioni sono fin troppe nell'assumere compiti, per cui preferirei così lasciare uno spazio prima la riflessione, altrimenti si rischia di ripetersi, e allora così ho bisogno di rinfrescare un po' la mente, di tornare anche a studiare, a pensare, poi da lì appunto mi lascerò sorprendere.
A dedicarsi a se stesso.
Ah.
Grazie Mario Ferrari per questo bellissimo momento radiofonico. Auguri.
Grazie.
E buon viaggio.